Parliamo forse di, io mi azzardo a dire, un poeta della matematica. Se la matematica è il linguaggio dell'universo, vedere la poesia in quel linguaggio è stata una delle capacità uniche di Alan Turing. Ma chiedo subito intanto al professor Pier Giorgio Odifreddi se condivide questa lettura, forse un po' romantica. Buongiorno, professore.
Buongiorno a voi. Beh, no, non è romantica, anzi, la poesia e la matematica sono strettamente legate. Ezra Pound diceva che la poesia è linguaggio carico di significato al massimo grado. E cosa c'è più carico di significato al massimo grado di una formula matematica? Quindi non era solo Turing il poeta, diciamo così, della matematica, ma è la matematica stessa che in realtà è poesia. Poi lui è stato uno dei premi Nobel, diciamo così, della letteratura, della poesia, anche se in realtà poi il premio Nobel non l'ha preso per quello, però ha dato il nome poi a un premio che si chiama il premio Turing per l'informatica, che è l'analogo del premio Nobel appunto per gli informatici, o l'analogo della medaglia Fields per i matematici.
Pier Giorgio Odifreddi, benvenuto ad Alphaville, è sempre un grande piacere ascoltarla ed
Buongiorno.
effettivamente la poesia della matematica è anche al centro del suo lavoro. Io voglio citare alcuni dei suoi saggi degli ultimi anni: Pillole matematiche e i numeri tra umanesimo e scienza, a piccole dosi contro la crisi di astinenza della matematica. Di quest'anno, ne abbiamo parlato anche qui ad Alphaville, C'è del marcio in Occidente, tutti pubblicati da Raffaello Cortina, ma voglio segnalare anche per Casagrande nel 2012 un matematico eclettico estravagante, conferenza su Alan Turing. È proprio.
Ah, è vero, già, mi
E quindi
ricordo, è passato molto tempo in effetti.
non è un caso che noi si sia cercata proprio lei per raccontarci di questa figura straordinaria e anche tragica, perché Alan Turing moriva suicida 70 anni fa, il 7 giugno del 54, dopo un lungo periodo di ostracismo. Fu condannato per omosessualità nel Regno Unito, allora era un crimine, fu sottoposto alla castrazione chimica. Questo influì in maniera devastante sulla sua emotività, sulla sua sfera personale, tanto da concorrere a portarlo al suicidio. Allora, ci vuole raccontare, così per sommi capi, perché immagino che il pubblico sappia già chi è Alan Turing, però qual è il suo sguardo su Turing?
Beh, Turing ha fatto due cose sostanzialmente, o forse tre, diciamo, perché ce n'è anche una politica. La prima, la più importante di tutte, è stata la sua tesi di laurea, addirittura aveva 24 anni, non semplicemente, e in quella tesi fece il progetto del computer, come oggi lo conosciamo. Era ovviamente all'avanguardia da un punto di vista e dall'altra parte era un po' di retroguardia, perché in Inghilterra c'era già stato un secolo prima un signore che si chiamava Babbage, che anche lui aveva fatto la stessa cosa, aveva già inventato il computer, nessuno se n'era accorto, non l'aveva ovviamente costruito, aveva fatto solo dei prototipi, quindi se ne erano tutti dimenticati. Si scoprì poi in seguito, quando arrivò l'informatica, che c'era un padre nobile ancora più antico. Ma Turing invece, per fortuna sua e nostra soprattutto, fu subito riconosciuto e il computer non glielo fecero fare in Inghilterra, perché l'Inghilterra era dura così, avrebbe potuto due volte essere la prima nazione informatica e perse il treno, l'occasione entrambe le volte. Però lo fecero poi gli statunitensi subito dopo la seconda guerra mondiale, sotto la guida, diciamo così, intellettuale di von Neumann, che conosceva benissimo Turing, perché Turing dopo la laurea era andato a fare il postdoc, come oggi si chiamerebbe, a Princeton, dove c'era appunto von Neumann, e von Neumann subito si era imbevuto delle idee di Turing. Questo è il primo grande risultato. Oggi la nostra vita sarebbe completamente diversa senza il computer, e il computer l'ha inventato lui nella modernità. La seconda cosa, nel 1950, pochi anni prima di morire, 4 anni prima di morire, scrisse un famoso articolo, il cui titolo era veramente avveniristico, perché noi oggi sono un paio d'anni che siamo tutti eccitati dalla ChatGPT, eccetera, ci siamo accorti di questa intelligenza artificiale che sta facendo passi avanti. Beh, l'intelligenza artificiale era proprio il titolo di questo articolo di Turing, che guardava molto avanti. Lui aveva capito benissimo fin da subito che il computer. Sì, certo, era una macchina per fare calcoli, però facendo calcoli si poteva andare molto lontano. Una delle prime applicazioni che lui ebbe in mente fu giocare a scacchi, far giocare a scacchi una macchina. E lì le cose sono andate molto avanti, perché fino a Deep Blue, per esempio, che riuscì a battere il campione mondiale in carica, che all'epoca era Kasparov, fino a oggi Alfa Zero, che ormai è passato a livelli così lontani da quelli delle degli uomini, che quando gli uomini giocano a scacchi, lo si vede spesso nei video che si possono trovare in rete su YouTube, quando fanno le mosse poi subito ci sono dei segnetti che sono le reazioni della macchina, come un punto interrogativo, dice che cosa stai facendo, no? oppure un punto esclamativo per dire bravo, hai fatto quello. Ma nel mezzo, fra questi due estremi, tra l'invenzione del computer e la previsione dell'intelligenza artificiale, Turing contribuì allo sforzo bellico, perché fu lui a guidare un team di esperti che riuscirono a decifrare il cosiddetto enigma tedesco, questa macchina che serviva per codificare le comunicazioni. I tedeschi pensavano che fosse così sicura che addirittura ogni giorno davano in chiaro le istruzioni su come programmare la macchina, se era una macchina meccanica bisognava girare delle rotelle, dei rotori eccetera, e poi di lì in poi i messaggi erano completamente indecifrabili, o loro pensavano perlomeno, no? Al nemico. Invece gli alleati riuscirono, grazie appunto allo sforzo di Turing e a un nutrito gruppo di esperti e di scienziati che lavoravano con lui, e sembra che addirittura qualcuno ha provato così a immaginare cosa sarebbe stata la guerra senza questo aiuto che la decifrazione dell'enigma diede, e si pensa che probabilmente avrebbe potuto durare ancora 3 anni, quindi la guerra sarebbe finita nel 48 invece che nel 45. Mi sembra che una vita, no? che non è stata spesa male, no? E no. Che purtroppo invece è finita male, come lei ha accennato, perché oggi ci dimentichiamo che il caso di Turing non era un caso isolato, e non era nemmeno soltanto in Inghilterra, perché certo. Anche negli Stati Uniti nei primi anni 50 furono castrati 50.000 omosessuali per decreto giudiziale, e questo ci fa capire, no? Che forse non tutto il male era da una parte, no? Ce ne avevamo anche noi una parte nell'Occidente.
È un'epoca che speriamo sia conclusa e la sentiamo forse oggi fortunatamente lontana, almeno in questo accanimento contro l'omosessualità e contro la determinazione sessuale dell'individuo. Io ringrazio il professor Di Freddi perché ha anche raccontato qualcosa che si lega anche ai racconti che facevamo ieri intorno agli 80 anni dallo sbarco in Normandia, l'importanza fondamentale di Turing e della matematica proprio per accorciare la Seconda Guerra Mondiale. Anche solo l'ipotesi, mettiamo fossero stati anche 3 mesi anziché 3 anni, sarebbe stato un apporto già di per quello che gli valeva una medaglia d'oro al valore anziché la castrazione chimica. Ma vabbè, fortunatamente forse quei tempi
così,
sono...
Così va il mondo.
Professore, grazie mille.
Grazie a voi allora, e buon ricordo di Turing. Arrivederci.